Tempo dello Spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Ben ritrovati a Tempo dello Spirito. In apertura, oggi una visita alla Chiesa Riformata di Bellinzona per raccontare la sua storia e ragionare sui suoi progetti futuri. Buongiorno e buona domenica da Paolo Tognina.
Buongiorno a chi è in ascolto, anche da Luisa Nitti. La puntata proseguirà con una meditazione biblica curata dal pastore valdese Marco Di Pasquale.
A seguire avremo un collegamento telefonico con Barbara Pons di Scopri Miniera, un programma di visite turistiche alla scoperta delle storiche miniere di talco della Val Germanasca in Piemonte.
E infine la rubrica Le parole della fede parlerà oggi del termine resurrezione.
Andiamo adesso a Bellinzona, dove tu, Luisa, hai incontrato il pastore Paolo De Petris insieme ad altre persone della comunità riformata.
Signora Gianinazzi, siamo nel giardino della chiesa di Bellinzona e qui davanti a noi c'è un cedro del Libano maestoso, sarà alto almeno 15 metri, ha una storia particolare.
Sì, all'inaugurazione della chiesa è arrivato un rappresentante della Svizzera tedesca con delle piantine, un cedro del Libano. La nostra pianta ha 119 anni e l'abbiamo appena messo a posto perché l'ultimo inverno era caduto un ramo e l'abbiamo dovuto mettere in sicurezza.
Il grande cedro del Libano nel bel giardino della chiesa evangelica riformata di Bellinzona, arrivato il giorno stesso della sua inaugurazione. Era il 26 novembre del 1899, 119 anni fa, come ha ricordato Martin Gianinazzi, presidente del Consiglio di Chiesa. Insieme a lei e al pastore Paolo De Petris, oggi facciamo visita a questa comunità riformata, che nasceva almeno un decennio prima che l'architetto basilese Paul Reber fosse incaricato del progetto del luogo di culto. La presenza riformata esisteva già negli anni precedenti fra Biasca e la stessa Bellinzona. Signora Gianinazzi, perché è più corretto parlare di chiesa di Bellinzona e dintorni?
Perché abbiamo tre chiese, Bellinzona città, Biasca per le valle e San Nazaro nel Gambarogno.
Sono comunità con caratteristiche e con storie diverse. A San Nazaro c'è ancora un nucleo di persone residenti, però questa chiesa diventa molto più numerosa in estate grazie al turismo. Biasca, da parte sua, rimanda ad una storia di più di un secolo fa. Il suo nucleo risale al 1883, quando il pastore valdese Paolo Calvino apre una scuola evangelica. Un po' diverse le vicende storiche che portarono alla nascita della comunità di Bellinzona.
La costruzione del tunnel del Gotardo ha portato tanti svizzeri tedeschi qua e la chiesa alla fine è stata inaugurata nel 1899. E grazie a loro che questa è stata creata in piena città, oggi siamo in mezzo alla città, e grazie anche alla Chiesa Evangelica di Basilea, che ancora oggi la Hilfsverein ci aiuta tanto.
Entrando poi nel locale di culto, signora Gianinazzi, non si può fare a meno di notare un grande arazzo. Ha una storia particolare, non è vero?
Quando è stato rinnovato nel 1982-85 la chiesa, un gruppo di donne ha deciso di fare un arazzo da mettere nella chiesa, chiedendo in un giornale molto conosciuto a quell'epoca, il Schweizer Familia, in Svizzera tedesca, dei resti di stoffe. Sono arrivate qua stoffe a tonnellate e queste donne hanno lavorato per mesi, hanno calcolato più di 4.000 ore di lavoro per fare questo arazzo. E hanno preso la frase di Matteo 4, i semi germogliarono, crebbero e fecero frutto. E nell'85 è stato messo nella nostra chiesa e sempre un orgoglio farlo vedere.
il pastore Paolo De Petris, che esercita il suo ministero a Bellinzona da 17 anni, ci racconta quali siano a suo avviso le caratteristiche di questa chiesa.
Quando io sono arrivato nel 2001, ho incontrato una comunità che era prevalentemente, per non dire quasi totalmente, di lingua tedesca. La mia strategia è stata questa, cioè di non creare all'interno di questa comunità aree di apartheid, cioè dire c'è il culto di lingua italiana, c'è il culto di lingua tedesca, si parla in uno soltanto italiano, in uno si parla tedesco. L'ordine del culto è sempre stato redatto in due lingue, con la possibilità di avere la traduzione nell'una e nell'altra lingua. Questo processo è durato fino ai giorni nostri, con la conseguenza che la comunità ha sentito normale il fatto che all'interno di un culto ci fosse anche l'altra lingua.
Pastore De Petris, facendo un bilancio dei suoi anni di ministero, quali osservazioni può fare? In che modo la Chiesa è percepita nella città di Bellinzona?
Mi ricordo sempre che un giorno andai da un negoziante per comprare qualche cosa. E nel corso della conversazione lui mi disse: ma lei, scusi, cosa le serve questa pila? Era una batteria. Gli disse: mi serve per fare una presentazione. Ah, ma lei dove lavora? Lavoro nella chiesa qui vicino a 300 metri di distanza. E testuali parole lui disse: ma quella è una chiesa di zucchini, no? Gli dissi: non è una chiesa di zucchini, quella è la chiesa di Gesù Cristo. Che poi ci siano zucchini, cincari, olandesi e altre persone, questo è assolutamente secondario, ma è la chiesa di Gesù Cristo. E in ogni caso è una chiesa che non è soltanto virtuale, ma è una chiesa confessante, nel senso che è presente.
E dunque una questione di immagine nel senso più positivo del termine.
Il mio tentativo è sempre stato quello di rendere visibile la chiesa come? Anzitutto scrivendo sui giornali, partecipando a dibattiti, facendo e celebrando insieme con i miei colleghi cattolici ortodossi e di altre confessioni culti ecumenici, manifestando cioè la visibilità di questa comunità, che non è soltanto una comunità di svizzeri tedeschi, ma è una comunità che ha un suo tessuto e ha qualcosa da dire.
Pastore De Petris, in conclusione, in quale direzione va la Chiesa riformata di Bellinzona?
È difficile dire. Io ho cercato, con la collaborazione del Consiglio di Chiesa, con la collaborazione dei membri di Chiesa, di indicare una direzione, cioè di essere, come si dice in tedesco, un Richtungsweiser, no? Indicatori di direzione tipo quelli che incontri nell'autostrada. Spero che la Chiesa continui in quella direzione, e la direzione è la visibilità, il dare a questa Chiesa una raison d'être, che non è soltanto una raison d'être di carattere etnico, ma è anche una raison d'être di carattere teologico. Noi siamo chiese che nascono dalla riforma del XVI secolo, non possiamo dimenticarlo. E nello stesso tempo dare a questa Chiesa la consapevolezza che comunque il Signore Gesù Cristo, che è il suo capo, la guiderà anche nel futuro, come l'ha guidata fino adesso.
Voltiamo pagina dopo questo incontro con la comunità riformata di Bellinzona. Oggi è ospite di Tempo dello Spirito il pastore valdese Marco Di Pasquale, che propone una riflessione biblica su un passo dell'Evangelo di Matteo.
Chi accoglie me accoglie Dio. Questo è il messaggio che Gesù lascia ai suoi discepoli mentre li esorta ad andare nel mondo nel suo nome.
La lettura del testo biblico, tratta dal capitolo 10 dell'Evangelo di Matteo, è affidata a Marco Cortesi.
Chi riceve voi, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.
C'era una volta un re, esiliato dal suo regno, che vagava ramingo e solo di villaggio in villaggio. Se veniva malamente alloggiato e malamente sfamato, ma accolto da re, parlava con quelli di casa con tale confidenza come neppure quando era a corte con i suoi più intimi. Così fa anche Dio da quando è in esilio. Questa brevissima ma intensa storiella ebraica mi pare spiegare bene il significato delle parole di Gesù che abbiamo ascoltato. Siamo nel momento in cui Gesù invia i suoi discepoli in missione, al termine del suo discorso di istruzione e di avvertimento. Gesù conclude con le parole che abbiamo udito, che sono insieme di esortazione e di incoraggiamento per i discepoli e di spiegazione del significato ultimo della missione, dell'invio. Perché mai Gesù invia in missione i suoi discepoli? Perché questa missione di cui poi non viene raccontato nulla? Per fare più seguaci e battere la concorrenza delle altre sette scuole religiose dell'epoca? La risposta di Gesù è un'altra. Gesù invia i suoi apostoli perché chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha inviato. Gesù stesso è inviato e mandato in missione per portare l'Evangelo, la buona notizia. La missione, perciò, è la prima cosa che ci accomuna a Lui come cristiani. Ricevere qualcuno che porta l'Evangelo significa ricevere Gesù stesso e anzi Dio stesso. Ricevere l'Evangelo di Gesù Cristo significa accogliere Dio presso di sé. Quando diciamo che l'Evangelo è parola di Dio, non intendiamo semplicemente che sta scritto nella Bibbia. La Bibbia è un libro che può rimanere muto come qualsiasi altro libro se non se ne accoglie il messaggio, se non si trova la strada giusta per comprenderlo. Intendiamo invece che quando accogliamo l'Evangelo, Dio sta parlando con noi, sta proprio parlando con noi, più familiarmente che con i suoi più intimi. Ci sta parlando come alle persone a lui più care e da lui più stimate. Accogliere chi porta l'Evangelo significa accogliere Gesù come il Cristo, e accogliere Gesù Cristo significa accogliere Dio, come desidera essere riconosciuto e accolto. Ma le parole di Gesù ci dicono anche di più. Chi riceva un profeta come profeta riceverà premio di profeta. Chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. In sostanza, Gesù sta dicendo: chi accoglie me accoglie Dio come vuole essere accolto, come Dio. E chi lo accoglie in questo modo partecipa della gloria di Dio. Quando accogliamo Gesù Cristo nella nostra casa, nella nostra vita, in noi stessi e noi stesse, siamo resi partecipi della gloria di Dio. E la prima cosa che accade è che Dio ci parla, tanto intimamente come solo ai profeti e ai giusti. Noi profeti? Noi giusti? Ma se ciascuno e ciascuna di noi, guardandosi dentro, guardando alla propria vita, non può considerarsi di fronte a Dio più che un miserabile. Eppure, malgrado questo, Dio parla a noi e ci associa alla sua gloria già ora. Va bene, direte voi, ma in che cosa consisterebbe questa gloria a cui Dio ci associa, questo premio paragonabile a quello dei profeti e dei giusti? Ebbene, la gloria di Dio è visibile ancora una volta in Gesù Cristo. È una gloria che attraversa la sofferenza e finanche l'infamia e la morte e su di esse si innalza dopo averle vinte. Non è una gloria a buon mercato quella di Gesù. La buona notizia è però che il caro prezzo di quella gloria alla quale noi veniamo associati non siamo noi a pagarlo. È stato pagato una volta per tutte e per tutti dalle sofferenze di Gesù che egli ha vinto. Ecco, noi cristiani e cristiane siamo piccoli, sofferenti, tutt'altro che giusti e grandi, ma portiamo un messaggio di salvezza e di gloria, portiamo agli altri una persona che è la gloria e la salvezza di Dio. E se qualcuno ci dona un piccolo, misero bicchier d'acqua, perché in qualche modo ha riconosciuto in noi quella persona, quella salvezza, Gesù Cristo, ebbene quegli ha accolto il re in esilio come re e non perderà il suo premio. Ma queste frasi di Gesù riguardano anche noi, perché non sono sempre soltanto gli altri a dover riconoscere Gesù Cristo, ma anzitutto noi stessi e noi stesse. E nella Chiesa, dove la vita quotidiana è tutta un prendersi cura gli uni degli altri, o almeno dovrebbe esserlo, proprio qui ci è data occasione di riconoscere e accogliere Cristo nell'anziano e anziana di chiesa che si informano di noi e dei nostri bisogni, nella vicina di casa che ci rende servizio, nell'amico che viene a farci visita. E tutti lo fanno nel nome di Cristo, anche senza sbandierarlo, perché è proprio in questa reciproca accoglienza che l'esilio di Dio in Gesù Cristo, come pure il nostro esilio, a termine, e ci ritroviamo a casa, come mai lo eravamo stati in passato. Ringraziamo ogni giorno il Signore per questo dono immenso e immeritato.
Torniamo a occuparci anche questa mattina, come già abbiamo fatto domenica scorsa, dell'area intorno a Torre Pellice, nelle cosiddette Valli Valdesi. Al telefono con noi questa mattina è Barbara Pons, che in Val Germanasca si occupa del progetto Scopri Miniera.
Cartoline d'estate.
Barbara Pons, buongiorno e benvenuta nel nostro programma.
Buongiorno a lei.
Lei si occupa delle visite presso la miniera in Val Germanasca. Di che cosa si tratta esattamente?
In realtà il nostro è un progetto ecomuseale, quindi è un progetto che riguarda la valorizzazione di tutta la Val Germanasca ed in particolare è concentrato sulla messa in sicurezza e la promozione del patrimonio minerario, perché qui veniva estratto e viene tuttora estratto uno dei talchi più pregiati di tutto il mondo. E quindi due delle miniere che non sono più state utilizzate sono state invece messe in sicurezza per farvi accedere il pubblico e poter quindi visitare i luoghi di lavoro.
Come mai siete arrivati a questa idea, alla formulazione di questo progetto?
Il tutto è nato già dal 1993, quindi parecchi anni fa, perché la comunità montana della valle, essendo gli anni 90 un periodo di forte crisi economica, qui stavano chiudendo diverse attività industriali sulle quali si basava tutta l'economia locale, hanno pensato di convertire quello che era il patrimonio archeologico industriale in un'opportunità turistica con nuove occasioni di lavoro e quindi di slancio per il territorio.
Da una parte dunque l'offerta per la popolazione locale di nuovi posti di lavoro, ma un turista che visita le miniere che cosa trova?
Noi abbiamo due percorsi, un percorso che si chiama Scopri Miniera e che quest'anno festeggia i primi 20 anni di apertura all'interno della miniera Paola, ed è un percorso che viene effettuato in parte col trenino e in parte a piedi. Vengono accompagnati i visitatori lungo un percorso di 1 chilometro col trenino e poi 500 metri a piedi da una guida che illustra loro le attività di estrazione, che cos'è il talco, come lo si ricavava, e vengono anche messi in funzione alcuni macchinari che sono rimasti dall'epoca. E l'altro percorso invece, Scopri Alpi, è stato inaugurato nel 2013, è un percorso geologico in una miniera adiacente, è un percorso un pochettino più articolato e più scientifico, perché all'interno di questa miniera si attraversa un contatto geologico molto importante che testimonia lo scontro tra l'Europa e l'Africa e quindi la formazione delle Alpi. E da qui quindi è nata l'idea di valorizzare anche la parte naturalistica e scientifica e ricostruire la formazione delle Alpi a partire da 250 milioni di anni fa, una specie di viaggio nel tempo.
Un viaggio affascinante, immagino, per grandi e piccoli. Dunque sono dei percorsi che possono essere affrontati da tutti?
Quello minerario, diciamo, Scopri Miniera, dai 3 anni in su, senza difficoltà. Ecco, l'unica limitazione è per i portatori di handicap su carrozzella, quindi che necessitano di carrozzella, perché purtroppo la miniera non è accessibile, è solo parzialmente accessibile nei primi 100 metri alle carrozzelle. Invece Scopri Alpi ha una limitazione maggiore, nel senso che consigliamo la visita dagli 8 anni in su, perché essendo più scientifica richiede una piccola base di conoscenze almeno sulla formazione del pianeta, su cos'è la Terra, diciamo, nel sistema solare, come è formata, eccetera. E c'è anche una parte di percorso a piedi piuttosto impegnativa di 1 chilometro andata e 1 chilometro ritorno, per cui è leggermente più faticosa, ecco.
Quindi una piccola base, diciamo così, di informazione scientifica e poi un pochino di allenamento non guasta.
Sì, normalmente i ragazzi nei primi anni delle elementari già le acquisiscono e quindi poi negli 8-9 anni in poi sono in grado di affrontare il percorso, perché ovviamente abbiamo cercato di calare la spiegazione a un livello di comprensione accessibile a tutti, senza discostarci dalla verità scientifica, insomma.
Voi siete sempre aperti, sempre raggiungibili?
Noi siamo aperti da metà marzo a metà novembre, tutto l'anno. Abbiamo un giorno di chiusura che è il martedì in 2 mesi all'anno, quindi ottobre-novembre siamo chiusi anche il mercoledì, però diciamo siamo sempre reperibili per le prenotazioni. sia tramite internet che al telefono.
Se dovesse dire in poche parole qual è l'aspetto più affascinante di questo sistema di miniere, che cosa indicherebbe?
Beh, sicuramente il fatto che permettono un'esperienza unica in Italia, ma anche in Europa, perché ci sono 4 chilometri di miniere visitabili, i cantieri non sono stati toccati, quindi le persone che vengono in visita possono effettivamente rivivere una giornata e l'esperienza di lavoro in queste miniere. E poi anche una unicità geologica che si può vedere in sotterraneo solo qui da noi.
Barbara Pons, grazie per queste informazioni, le auguro una buona estate, che immagino sarà un'estate con una forte frequenza turistica.
Sì, noi abbiamo una buona affluenza turistica in estate, ovviamente dovuta a visitatori, famiglie, singoli, anche molti centri estivi per i quali organizziamo anche attività didattiche oltre che la semplice visita. Se invitiamo tutti a visitare il nostro sito www.ecomuseominiere.it. E la ringrazio ancora per questa ospitata, grazie.
La ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
In chiusura di questa cartolina dal Piemonte vi segnaliamo anche che sul sito ecomuseominiere.it è possibile reperire ulteriori informazioni sulle visite guidate. Lasciamo adesso la Val Germanasca con il progetto Scopri Miniera per passare alla rubrica Le parole della fede, il nostro dizionario di termini cristiani, che oggi parla di resurrezione.
Le parole della fede.
Le parole resuscitare, resurrezione appartengono al linguaggio teologico, mentre i termini greci che troviamo nella Bibbia, egeiro o anistemi, vogliono dire alzarsi, come ci si alza dalla tavola, o come ci si alza al mattino, o come ci si alza per uscire a fare una passeggiata. È questo il movimento molto concreto che viene tradotto con resuscitare. La resurrezione è dunque qualcosa di concreto, che fa parte del quotidiano. Nei Vangeli la modalità della resurrezione di Cristo non è in primo luogo biologica, come se la nostra speranza fosse riposta nella chimica della materia. Il Cristo risuscitato ha una presenza che gli permette di passare attraverso le porte chiuse, comparendo e sparendo in un batter d'occhio. «Credo nella resurrezione della carne», recita un'antica formula. Il nostro corpo è lo spazio che ci è riservato nell'universo. Resteremo individui, esseri personali. Il nostro corpo porta le tracce della nostra storia. Ciò che abbiamo vissuto ha contribuito a costruirci. Resteremo noi stessi, ma purificati da Dio. Siamo in contatto con gli altri e con il mondo tramite il nostro corpo. Saremo ancora esseri relazionali.
Chiusura alcuni annunci per la radio e la televisione. Chiese in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, propone una intervista con il giornalista e saggista Gad Lerner.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta in replica Varsavia, la memoria ritrovata. Nella capitale polacca è rinata una vivace presenza ebraica, culla dell'ebraismo nell'Europa orientale. Varsavia ha visto cancellare la presenza ebraica col ferro e col fuoco. Passata la furia nazista nella Polonia, risorta dalle ceneri del secondo conflitto mondiale e dalla parentesi comunista, si è ricostituita una comunità ebraica composta da giovani che non sentono il peso dell'Olocausto e invece si sentono liberi di affermare la loro identità.
Questa domenica vi salutiamo con una frase del teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, oppositore e martire del nazismo, una delle maggiori figure teologiche del Novecento. Ma il pastore Bonhoeffer era anche animato da una profonda spiritualità basata sulla figura di Cristo. Ecco che cosa scrive nel suo Pregare i Salmi con Cristo.
I discepoli vogliono pregare, ma non sanno farlo. Può diventare un grande tormento il voler parlare con Dio senza sapere come, l'essere costretti al mutismo davanti a Lui. Ma se Gesù Cristo stesso ci coinvolge nella sua preghiera, se ci consente di pregare con Lui, allora saremo liberati dal tormento dell'impossibilità di pregare. Ed è questo che Lui vuole, pregare con noi, farci partecipare alla sua preghiera, avendo la certezza e la gioia che Dio ci darà ascolto.
Tempo dello Spirito si chiude qui. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti l'augurio di una buona domenica. A risentirci fra una settimana, non mancate!